Capitolo 7. La vera conoscenza. La vera conoscenza di Dio. Anche noi, come il Cristo, viviamo per collaborare con Dio. Il nostro obiettivo è seguire il suo esempio e testimoniare di lui al mondo tramite una vita di servizio. Per diventare collaboratori di Dio, per essere come lui e rivelare il suo carattere, dobbiamo conoscerlo nel modo giusto, così come egli stesso si è rivelato. La conoscenza di Dio è la base di ogni vera educazione e di ogni autentico servizio, è l'unica salvaguardia contro la tentazione. Solo così il nostro carattere assomiglierà a quello di Dio. Questo è il tipo di conoscenza di cui hanno bisogno coloro che lavorano per aiutare il prossimo. Trasformazione del carattere, vita pura, efficienza nel servizio, fedeltà ai principi. Tutto dipende dalla giusta conoscenza di Dio e rappresenta la preparazione essenziale per questa vita e quella futura. Conoscere il Santo è l'intelligenza. Tramite la conoscenza di Dio ci viene accordato anche tutto ciò che riguarda la vita e la pietà. Questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Così parla il Signore. Il saggio non si glori della sua saggezza, il forte non si glori della sua forza, il ricco non si glori della sua ricchezza, ma chi si glori di questo, che ha intelligenza e conosce me, che sono il Signore. Io pratico la bontà, il diritto e la giustizia sulla terra, perché di queste cose mi compiaccio, dice il Signore. Dobbiamo approfondire la rivelazione che Dio stesso ha dato di sé. Riconciliati dunque con Dio, avrai pace, ti sarà resa la prosperità. Ricevi istruzioni dalla sua bocca, riponi le sue parole nel tuo cuore. L'Onnipotente sarà il tuo oro, allora l'Onnipotente sarà la tua delizia e alzerai la faccia verso Dio. Lo pregherai, egli ti esaudirà, e tu scioglierai i voti che avrai fatti. Quello che intraprenderai ti riuscirà. Sul tuo cammino risplenderà la luce. Se viene l'umiliazione, tu pregherai per essere rialzato. Dio soccorre chi ha gli occhi a terra. Le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Le realtà della natura che possiamo contemplare ci offrono solo una pallida idea della gloria dell'Eden. Il peccato ne ha offuscato la bellezza e ovunque si scorgono le conseguenze del male, ma si possono ancora ammirare tante cose meravigliose. La natura dimostra che qualcuno, infinito per potenza e grande per bontà, grazia e amore, ha creato la terra perché vi regnassero gioia e felicità. Nonostante la decadenza, tutto rivela l'impronta del Creatore. Ovunque possiamo udire la voce di Dio e percepire le manifestazioni del suo amore. Dal cupo boato del tuono, all'incessante rumore dell'oceano, alle melodie che risuonano nelle foreste, le mille voci della natura lodano il Creatore. Sulla terra, in mare e in cielo, attraverso toni e colori che variano per contrasto, o si armonizzano nelle sfumature, possiamo contemplare la sua gloria. Le colline eterne raccontano la sua potenza. Le foglie verdi degli alberi fremono alla luce del sole. I fiori, con la loro delicata bellezza, presentano degnamente l'autore. Il verde che riveste la terra bruna parla della cura che Dio manifesta per la più umile delle sue creature. Gli abissi marini e le profondità della terra rivelano i suoi tesori. Colui che ha nascosto le perle negli oceani e le ametiste e i crisoliti nelle rocce ama tutto ciò che è bello. Il sole che sorge in cielo annuncia colui che è vita e luce per tutto il creato. Lo splendore e le bellezze che caratterizzano la terra e illuminano i cieli ci parlano di Dio. La sua gloria copre i cieli. La terra è piena delle tue ricchezze. Un giorno rivolge parole all'altro, una notte comunica conoscenza all'altra. Non hanno favella né parole, La loro voce non s'ode, ma il loro suono si diffonde per tutta la terra. I loro accenti giungono fino all'estremità del mondo. Tutto ci illustra la sua cura affettuosa e paterna e il desiderio di rendere felici i suoi figli. La potenza che agisce e sostiene la natura non è, come affermano alcuni scienziati, un semplice principio o un'energia attiva che pervade tutto. Dio è spirito, ma è anche un essere personale, perché così si è presentato. Il Signore è il vero Dio, Egli è il Dio vivente, è il Re eterno. Gli dèi che non hanno fatto i cieli e la terra scompariranno dalla terra e da sotto il cielo. A loro non somiglia colui che è la parte di Giacobbe, perché Egli ha formato tutte le cose. Egli con la sua potenza ha fatto la terra, con la sua saggezza ha stabilito fermamente il mondo, con la sua intelligenza ha disteso i cieli. La natura non è Dio. L'azione di Dio nella natura non è Dio stesso. Le sue opere esprimono il suo carattere e la sua potenza, ma la natura non è Dio stesso. L'abilità artistica degli uomini permette di creare opere molto belle che appagano i sensi. Esse ci rivelano qualcosa di colui che le ha ideate, ma le cose create non sono il creatore. È l'artefice che viene considerato degno di onore e non l'opera. Se la natura è l'espressione del pensiero di Dio, non sarà la natura, ma il Dio della natura che dovrà essere esaltato. Adoriamo e inchiniamoci, inginocchiamoci davanti al Signore. Nelle sue mani sono le profondità della terra e le altezze dei monti sono sue. Suo è il mare perché Egli l'ha fatto. E le sue mani hanno plasmato la terra asciutta. Egli ha fatto le Pleiadi e Orione, cambia in aurora l'ombra di morte e il giorno in notte oscura. Egli forma i monti, crea il vento e fa conoscere all'uomo il suo pensiero. Egli ha costruito nel cielo la sua scala e ha appoggiato la sua volta sulla terra. Egli chiama le acque del mare e le riversa sulla faccia della terra. La creazione della terra. L'opera della creazione può essere spiegata dalla scienza che non è neanche in grado di rivelare il mistero della vita? Per fede comprendiamo che i monti sono stati formati dalla parola di Dio, così le cose che si vedono non sono state tratte da cose apparenti. Io formo la luce, creo le tenebre, io, il Signore, sono colui che fa tutte queste cose. Io ho fatto la terra e ho creato l'uomo su di essa. Io con le mani ho spiegato i cieli e comando tutto il loro esercito. Quando io li chiamo, si presentano assieme. Per creare la terra, Dio non è stato vincolato da una materia preesistente. Egli parlò e la cosa fu. Egli comandò e la cosa apparve. Tutte le cose, materiali o spirituali, si concretizzarono tramite la voce dell'Eterno. E sono state create secondo un suo piano. I cieli e i loro abitanti, la terra e tutto ciò che vive in essa, vennero all'esistenza grazie al suo soffio vitale. Nella creazione dell'uomo fu evidente l'azione di un Dio personale. Quando il Signore creò l'uomo a sua immagine, la forma era perfetta in ogni dettaglio, ma era senza vita. Allora Dio, che aveva in sé la vita, soffiò in quella forma l'alito vitale e l'uomo diventò un essere vivente e intelligente. Ogni parte dell'organismo umano iniziò a funzionare. Il cuore, le arterie, le vene, la lingua, le mani, i piedi, i sensi, le facoltà intellettive, tutto iniziò a funzionare ubbidendo a leggi precise. L'uomo divenne un'anima vivente. Grazie al Cristo, il Verbo, un Dio personale, creò l'uomo e gli accordò intelligenza e forza. Egli conosceva la natura più profonda del nostro essere. L'aveva vista quando era ancora allo stato potenziale e tutte le nostre membra furono previste e annotate nel suo libro quando ancora non esistevano. Dio stabilì che l'uomo, l'opera che coronava tutta la creazione al di sopra delle specie inferiori, esprimesse il suo pensiero e rivelasse la sua gloria. Ma l'uomo non deve essere esaltato come Dio. Mandate grida di gioia al Signore, servite il Signore con letizia, Presentatevi gioiosi a Lui. Riconoscete che il Signore è Dio, è Lui che ci ha fatti e noi siamo Suoi. Siamo Suo popolo e gregge di cui Egli ha cura. Entrate nelle Sue porte con ringraziamento, nei Suoi cortili con lode, celebratelo, benedite il Suo nome. Esaltate il Signore, il nostro Dio, e adorate sul Suo monte santo, perché il Signore, il nostro Dio, è santo. Dio agisce costantemente per sostenere e utilizzare come Suoi collaboratori gli esseri che ha creato. Egli agisce tramite le leggi della natura, usandole come strumenti, ed esse non seguono semplici automatismi. L'attività della natura attesta la presenza e l'azione intelligente di un essere che opera secondo un suo piano. Per sempre, Signore, la Tua parola è stabile nei cieli. La Tua fedeltà dura per ogni generazione. Tu hai fondato la terra ed essa sussiste. Tutto sussiste anche oggi, secondo le Tue leggi, perché ogni cosa è al Tuo servizio. Il Signore fa tutto ciò che Gli piace, in cielo e in terra, nei mari e in tutti gli oceani. Egli comandò e furono create, ed Egli le ha stabilite in eterno. Ha dato loro una legge che sarà in eterno. Ha dato loro una legge che non sarà trasgredita. La terra non produce ogni anno i suoi frutti e non prosegue il suo corso intorno al sole per forza d'inerzia. La mano dell'infinito è costantemente in azione per guidare questo pianeta. È la potenza di Dio, esercitata costantemente, che mantiene la terra nella sua posizione e nella sua orbita. È Dio che fa sorgere il sole e regola le piogge. Egli manda la neve come lana, sparge la brina come cenere. Quando fa udire la sua voce, c'è un rumore d'acque nel cielo. Egli fa salire i vapori dalle estremità della terra, fa guizzare i lampi per la pioggia e sprigiona il vento dai suoi serbatoi. Grazie alla sua potenza, la vegetazione si sviluppa. Spuntano le foglie, sbocciano i fiori e maturano i frutti. Il meccanismo del corpo umano non può essere compreso chiaramente. Presenta ancora dei misteri che suscitano perplessità anche fra i più attenti studiosi. Le pulsazioni cardiache e il ritmo respiratorio non sono il risultato di un meccanismo automatico che una volta innescato continua a funzionare per forza d'inerzia. In Dio viviamo, ci muoviamo e siamo. Il cuore che palpita, il polso che batte, ogni nervo o muscolo funzionano per la potenza di un Dio sempre presente. La Bibbia ci presenta un Dio che vive in un luogo elevato e sacro, ma non in uno stato di inerzia e nemmeno di silenzio e solitudine. Egli è circondato da migliaia di angeli impegnati a fare la sua volontà. Tramite questi messaggeri è costantemente in contatto con ogni parte del suo regno. Con il suo spirito è presente ovunque. Grazie all'azione del suo spirito e dei suoi angeli opera tra gli uomini. Egli siede sul suo trono, al di sopra del fermento che regna sulla terra. Egli vede tutto e dalla maestà e dalla serenità dell'eternità decide ciò che considera migliore e più opportuno. La via dell'uomo non è in suo potere, e che non è in potere dell'uomo che cammina e il dirigere i suoi passi. Confida nel Signore con tutto il cuore, in tutte le tue vie, ed Egli appianerà i tuoi sentieri. L'occhio del Signore è su quelli che lo temono, su quelli che sperano nella sua benevolenza, per liberarli dalla morte e conservarli in vita in tempo di fame. Oh Dio, com'è preziosa la tua benevolenza! Perciò i figli degli uomini cercano rifugio all'ombra delle tue ali. Beato colui che ha per aiuto il Dio di Giacobbe, e la cui speranza è nel Signore suo Dio. Signore, la terra è piena della tua bontà. Egli ama la giustizia e l'equità, speranza di tutte le estremità della terra e dei mari lontani. Con il suo vigore egli rese saldi i monti, cingendosi in potenza. Tu fai sgorgare canti di gioia dall'oriente all'occidente. Tu coroni l'annata con i tuoi benefici e dove passa il tuo carro stilla il grasso. Il Signore sostiene tutti quelli che cadono e rialza tutti quelli che sono curvi. Gli occhi di tutti sono rivolti a te, e tu dai loro il cibo a suo tempo. Tu apri la tua mano e dai cibo a volontà a tutti i viventi. Dio rivelato in Cristo. In quanto persona, Dio si è rivelato tramite il Figlio. Gesù, espressione della gloria del Padre e impronta della sua essenza, è venuto sulla terra come Salvatore personale e nello stesso modo è asceso al cielo. Sempre come Salvatore personale, intercede in cielo. Uno, simile a un figlio d'uomo, opera in nostro favore davanti al trono di Dio. Il Cristo, la luce del mondo, offuscò volutamente l'abbagliante splendore della sua divinità e venne a vivere da uomo fra gli uomini perché potessero conoscere il loro Creatore. Da quando il peccato aveva creato una barriera fra l'uomo e Dio, nessun essere umano aveva mai visto l'Eterno se non tramite la sua manifestazione in Gesù Cristo. «Io e il Padre siamo uno», dichiarò il Cristo. «Nessuno conosce il Figlio, se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio voglia rivelarlo». Il Cristo è venuto a insegnare agli uomini quello che il Signore desidera che conoscano. Vediamo l'intervento di Dio nei cieli, sulla terra e nell'ampia distesa del mare. Tutto il creato esprime la sua potenza, la sua saggezza e il suo amore. Ciò che il Cristo ha rivelato della sua persona non può essere conosciuto tramite le stelle, gli oceani o le cascate dei fiumi. Dio sapeva che per manifestare il suo carattere e la sua personalità era necessaria una rivelazione più chiara di quella che si ha tramite la natura. Inviò il Figlio nel mondo affinché l'uomo, pur con certi limiti, riuscisse a percepire l'essenza e le prerogative del Dio invisibile. Dio rivelato ai discepoli. Esaminiamo con attenzione le parole pronunciate dal Cristo nella camera alta alla vigilia della crocifissione. L'ora della prova si avvicinava ed egli cercava di confortare i discepoli che sarebbero stati tentati duramente. Il vostro cuore non sia turbato. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Se no, vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo? Tommaso gli disse, «Signore, non sappiamo dove vai. Come possiamo sapere la via?» Gesù gli disse, «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se mi aveste conosciuto, avreste conosciuto anche mio Padre, e fin da ora lo conoscete e l'avete visto». Filippo gli disse, «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gesù gli disse, «Da tanto tempo sono con voi, e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai tu dici, mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e che il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico di mio, ma il Padre che dimora in me fa le opere sue». I discepoli non comprendevano le parole del Cristo relative al suo rapporto con il Padre. La maggior parte dei suoi insegnamenti erano ancora incomprensibili per loro, ma il Cristo desiderava che avessero una conoscenza di Dio più chiara e definita. Vi ho detto queste cose in similitudini. L'ora viene che non vi parlerò più in similitudini, ma apertamente vi farò conoscere il Padre. Quando il giorno della Pentecoste lo Spirito Santo scese sui discepoli, essi compresero pienamente le verità che il Cristo aveva espresso tramite le parabole. Gli insegnamenti, che per loro erano incomprensibili, ora diventavano chiari. Ma neppure in quel momento si adempì completamente la promessa del Cristo ai discepoli. Essi beneficiavano di tutte le conoscenze ricevute da Dio, ma il pieno adempimento della promessa di Gesù di far loro conoscere il Padre si doveva ancora realizzare. Anche oggi abbiamo una conoscenza parziale e imperfetta. Quando terminerà il conflitto e Gesù Cristo uomo riconoscerà davanti al Padre i suoi fedeli discepoli che in una società corrotta hanno reso testimonianza di Lui, essi comprenderanno chiaramente ogni mistero. Il Cristo ha conservato anche in cielo la sua umanità glorificata. A coloro che lo accettano, egli accorda la possibilità di diventare figli di Dio, affinché il Padre possa accoglierli e vivere con loro per l'eternità. Se in questa vita saranno fedeli a Dio, alla fine vedranno la sua faccia e porteranno il suo nome scritto sulla fronte. La felicità di vivere in cielo non consiste, forse, nel vedere Dio? Per il peccatore, salvato dalla grazia del Cristo, quale gioia maggiore ci può essere di quella del contemplare il volto di Dio e riconoscerlo come Padre? Le Scritture sono chiare quando indicano la relazione esistente fra il Padre e il Cristo, sottolineando la personalità di ciascuno. Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte e in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che è splendore della sua gloria e impronta della sua essenza, e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. Dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduto alla destra della Maestà nei luoghi altissimi. Così è diventato di tanto superiore agli angeli, di quanto il nome che ha ereditato è più eccellente del loro. Infatti, a quale degli angeli ha mai detto «Tu sei mio figlio, oggi io t'ho generato», e anche «Io gli sarò padre ed egli mi sarà figlio»? La personalità del Padre e del Figlio e la loro unione sono presentate nella preghiera del Cristo per i discepoli. «Non prego soltanto per questi», ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola, che siano tutti uno, e come tu, o Padre, sei in me e io sono in te, anch'essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Il legame che esiste fra il Cristo e i suoi discepoli non annulla la personalità dell'uno e degli altri. Essi sono uno negli obiettivi, nella mente, nel carattere, ma non nella persona. Nello stesso modo, Dio e il Cristo sono uno. Il carattere di Dio rivelato in Cristo. Assumendo la natura umana, il Cristo si è identificato con l'uomo e nello stesso tempo ha rivelato il Padre all'umanità vittima del peccato. Egli, che aveva sempre vissuto in presenza del Padre, era l'immagine visibile del Dio invisibile, l'unico che poteva rivelare il carattere della divinità agli uomini. Egli era in tutto simile ai suoi fratelli, un uomo proprio come noi. Aveva fame, sete e si stancava. Ritrovava le energie tramite il cibo e il sonno. Condivise la sorte degli uomini, pur essendo il figlio di Dio. Sulla terra era straniero e di passaggio. Visse nel mondo senza essere del mondo. Fu provato e tentato, come ancora oggi lo sono gli uomini e le donne, ma visse senza peccare. Affettuoso, attento, comprensivo, rispettoso dei sentimenti altrui, manifestò il carattere del Padre e si consacrò al servizio di Dio e dell'uomo. Lo Spirito del Signore, di Dio, è su di me, perché il Signore mi ha unto per recare una buona notizia agli umili. Mi ha inviato per fasciare quelli che hanno il cuore spezzato, per proclamare la libertà a quelli che sono schiavi e ai ciechi il recupero della vista, per proclamare l'anno di grazia del Signore, per confortare tutti quelli che sono afflitti. Egli ordinò: amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a quelli che vi odiano, e pregate per quelli che vi maltrattano e vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, poiché Egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Poiché Egli è buono verso gli ingrati e i malvagi, siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro. Grazie ai sentimenti di misericordia del nostro Dio, l'aurora dall'alto ci visiterà per risplendere su quelli che giacciono in tenebre e in ombra di morte, per guidare i nostri passi verso la via della pace. La gloria della croce. La rivelazione dell'amore di Dio per l'uomo ha come centro la croce. Il suo vero significato non può essere espresso a parole, descritto con la penna o compreso dalla mente umana. Guardando la croce del Calvario possiamo dire soltanto: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. il Cristo crocifisso a causa dei nostri peccati, il Cristo risorto, il Cristo asceso al cielo è la scienza della salvezza che dobbiamo imparare e insegnare. Il dono del Cristo, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio, qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma spogliò se stesso, divenendo simile agli uomini, trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte di croce. Cristo Gesù è colui che è morto, e ancor più è risuscitato, è alla destra di Dio. Perciò egli può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio, dal momento che vive sempre per intercedere per loro. Non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché egli è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato. Mediante il Cristo riceviamo tutte le benedizioni. Attraverso il suo sacrificio, giorno dopo giorno, ci viene trasmesso il flusso inesauribile della bontà di Dio. Mediante quel dono ci sono stati offerti i fiori, con i loro colori e il loro profumo delicato, perché ne godiamo. Egli ha creato il sole e la luna. Non c'è stella in cielo che non sia opera sua. Ogni goccia di pioggia che cade, ogni raggio di luce che illumina questa terra ingrata, testimonia l'amore di Dio in Cristo. Riceviamo ogni cosa tramite il dono meraviglioso del Figlio di Dio. Il Cristo fu inchiodato alla croce perché le opere di Dio beneficiassero di tutte le sue benedizioni. Vedete quale amore ci ha manifestato il Padre, dandoci di essere chiamati figli di Dio. Mai si era udito, mai orecchio aveva sentito dire, mai occhio aveva visto che un altro Dio, all'infuori di te, agisse in favore di chi spera in Lui. La conoscenza che trasforma. Tutti coloro che sono salvati devono conoscere Dio, così come è rivelato in Cristo. Questa conoscenza trasforma il carattere. Ricevendola, lo spirito è rinnovato a immagine di Dio e tutto l'essere beneficia di una forza divina. E noi tutti, a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine, di gloria in gloria. Della sua esperienza di vita Gesù disse: «Io ho osservato i comandamenti del Padre mio. Egli non mi ha lasciato solo, perché faccio sempre le cose che gli piacciono». Dio desidera che i suoi discepoli siano come Gesù, quando condivise la natura umana. Tramite la sua forza dobbiamo vivere la vita nobile e pura che condusse il Salvatore. Per questo motivo, dice Paolo, piego le ginocchia davanti al Padre, dal quale ogni famiglia nei cieli e sulla terra prende il nome, affinché egli vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere potentemente fortificati, mediante lo Spirito suo, nell'uomo interiore, e faccia sì che Cristo abiti, per mezzo della fede, nei vostri cuori, perché radicati e fondati nell'amore, siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo, e di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Noi non cessiamo di pregare per voi e di domandare che siate ricolmi della profonda conoscenza della volontà di Dio con ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché camminiate in modo degno del Signore, per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio. Fortificati in ogni cosa dalla sua gloriosa potenza, per essere sempre pazienti e perseveranti. Questo è il tipo di conoscenza che Dio ci invita a ricercare e nei confronti della quale ogni altra cosa è vana o inutile. I rischi di una conoscenza speculativa. Uno dei maggiori pericoli dell'indagine speculativa o scientifica è la tendenza a esaltare la ragione umana al di là del suo valore reale e della sua capacità d'azione. Molti tentano di giudicare il Creatore e le sue opere con una conoscenza scientifica parziale e imperfetta. Cercano di determinarne la natura, gli attributi e le prerogative, e speculano sull'essere infinito. Coloro che intraprendono questo tipo di studio si avventurano su un terreno proibito. L'indagine non produrrà validi risultati e potrà essere realizzata solo con gravi rischi. I nostri progenitori furono indotti a peccare per non avere saputo resistere al desiderio di conoscere quello che Dio aveva proibito. Cercando di ottenere questo tipo di conoscenza, persero tutto ciò che valeva la pena di possedere. Se Adamo ed Eva non avessero mai toccato l'albero proibito, Dio avrebbe accordato loro quella conoscenza che non era collegata alla maledizione del peccato e avrebbe assicurato loro una gioia eterna. Tutto ciò che ottennero ascoltando il tentatore fu la conoscenza del peccato e dei suoi effetti. A causa della loro disubbidienza, l'umanità si separò da Dio e la terra dal cielo. Questo è un prezioso insegnamento per noi. Il terreno su cui Satana ha spinto i nostri progenitori è lo stesso su cui oggi tenta gli uomini. Egli sta diffondendo nel mondo i suoi inganni. Induce gli uomini, con tutti i mezzi di cui dispone, a speculare sulla natura di Dio. Cerca di impedire loro di conseguire quella conoscenza di Dio che li condurrebbe alla salvezza. Teorie panteistiche. Oggi nelle istituzioni e nelle chiese si stanno diffondendo filosofie spiritualiste che minano la fede in Dio e nella sua parola. La tesi secondo cui l'essenza di Dio pervade tutta la natura è condivisa da molti di coloro che professano di credere nelle scritture, ma per quanto presentata in modo attraente, questa teoria nasconde una pericolosa mistificazione. Essa presenta un'idea errata di Dio, disonora la sua grandezza e la sua maestà e mira non solo a ingannare, ma anche a degradare gli uomini. Le tenebre sono il suo elemento naturale e la sensualità la sua sfera d'azione. La separazione da Dio è il risultato dell'accettazione di questa teoria e per la natura umana significa la rovina. La condizione in cui viviamo, conseguenza del peccato, non è naturale, per cui la potenza che deve rinnovarci deve essere soprannaturale, altrimenti non ha efficacia. Non c'è altra potenza che possa infrangere l'impatto del male sul cuore dell'uomo se non la potenza di Dio in Cristo Gesù. Solo tramite il sacrificio di colui che è stato crocifisso c'è la purificazione dal peccato. Solo la sua grazia ci permette di resistere e superare le tendenze della nostra natura decaduta. Le teorie spiritualiste relative a Dio rendono inefficace la sua grazia. Se l'essenza di Dio pervade tutta la natura, significa che vive in ogni uomo e quindi, per raggiungere la santità, è sufficiente che l'uomo sviluppi la potenza che è in lui. Queste teorie, se accettate fino alle loro implicazioni estreme, distruggono completamente il cristianesimo. Rendono superflua l'espiazione e l'uomo diventa il salvatore di se stesso. Esse privano la parola di Dio della sua potenza e chi le accetta corre il rischio di considerare la Bibbia una favola. Certo, essi possono concordare sul fatto che la virtù sia superiore al vizio, ma avendo privato il Signore della sua sovranità e affidandosi alla potenza dell'uomo senza Dio, questa valutazione è priva di valore. La volontà umana da sola non può resistere e vincere il male. L'uomo non ha protezione nei confronti del peccato. Una volta rifiutati i limiti posti dalla parola di Dio e dal suo spirito, non sappiamo in quale baratro cadremo. Ogni parola di Dio è affinata con il fuoco. Egli è uno scudo per chi confida in Lui. Non aggiungere nulla alle sue parole perché egli non ti rimproveri e tu sia trovato bugiardo. L'empio sarà preso nelle proprie iniquità, tenuto stretto dalle funi del suo peccato. I misteri divini. Le cose occulte appartengono al Signore nostro Dio, ma le cose rivelate sono per noi e per i nostri figli per sempre. Dio ha rivelato se stesso nella sua parola, affinché fosse studiata e compresa, ma non ci si può avventurare oltre. L'intelligenza più vivace può impegnare tutte le sue capacità per speculare sulla natura di Dio, ma i suoi sforzi saranno infruttuosi. Non è stato previsto che risolvessimo questo problema. Nessuna mente umana può comprendere Dio. Nessuno può avventurarsi in sofismi sulla sua natura. Il silenzio in questo caso è più eloquente. L'onnisciente è al di sopra di ogni forma di speculazione. Neppure agli angeli venne permesso di partecipare ai colloqui fra il Padre e il Figlio quando venne ideato il piano della salvezza. Gli esseri umani non devono investigare i segreti dell'Altissimo. Come bambini non capiamo la natura di Dio, ma come bambini dobbiamo amarlo e ubbidirlo. Invece di speculare sulla sua natura o il suo carattere, ascoltiamo le sue parole. Puoi forse scandagliare le profondità di Dio, arrivare a conoscere appieno l'Onnipotente? Si tratta di cose più alte del cielo. Tu che faresti? Di cose più profonde del soggiorno dei morti, come le conosceresti? La loro misura è più lunga della terra, più larga del mare. Ma la saggezza, dove trovarla? Dov'è il luogo dell'intelligenza? L'uomo non ne sa la via, non la si trova sulla terra dei viventi. L'abisso dice, non è in me, il mare dice, non sta da me. Non la si ottiene in cambio d'oro, né si compra a peso d'argento. Non lo si acquista con l'oro di Ofir, con l'onice prezioso e con lo zaffiro. L'oro e il vetro non reggono al suo confronto. Non la si dà in cambio di vasi d'oro fino. Non si parli di corallo, di cristallo. La saggezza vale più delle perle. Il topazio d'Etiopia non può starle a confronto. L'oro puro non ne controbilancia il valore. Da dove viene dunque la saggezza? Dov'è il luogo dell'intelligenza? L'abisso e la morte dicono: ne abbiamo avuto qualche sentore. Dio solo conosce la via che vi conduce. Egli solo sa il luogo dove vi risiede, perché il suo sguardo giunge fino alle estremità della terra, perché egli vede tutto ciò che è sotto ai cieli. Quando diede una legge alla pioggia e tracciò la strada al lampo dei tuoni, allora la vide e la rivelò. La stabilì e anche l'investigò, e disse all'uomo: ecco, temere il Signore, questa è saggezza, fuggire il male è intelligenza. La saggezza non consiste nell'indagare i segreti della terra o penetrare nei misteri dell'esistenza di Dio. Si tratta piuttosto di accettare con umiltà la rivelazione che Egli ha voluto trasmetterci e conformare la nostra vita alla sua volontà. Gli uomini, anche se dotati della migliore intelligenza, non possono comprendere i misteri di Dio insiti nella natura. Anche l'ispirazione divina presenta molti interrogativi a cui i maggiori studiosi non sanno dare una risposta. Essi non sono stati proposti perché ne trovassimo la soluzione, ma per richiamare l'attenzione sui misteri divini e insegnarci che la nostra conoscenza è parziale e che nella vita quotidiana molte cose trascendono la comprensione di esseri umani limitati. Gli scettici rifiutano di credere in Dio perché non riescono a comprendere la potenza infinita con cui si rivela. Invece dobbiamo accettare anche ciò che il Signore non ci rivela e quello che è alla portata della nostra comprensione limitata. Sia nella natura, sia nella rivelazione, Dio ha inserito dei misteri per sviluppare la nostra fede. Sarà sempre così. Possiamo indagare, cercare, imparare, ma ci sarà sempre qualcosa da scoprire. Chi ha misurato le acque nel cavo della sua mano o preso le dimensioni del cielo con il palmo? Chi ha raccolto la polvere della terra in una misura o pesato le montagne con la stadera e i colli con la bilancia? Chi ha preso le dimensioni dello Spirito del Signore o chi gli è stato consigliere per insegnargli qualcosa? Chi ha egli consultato perché gli desse istruzione e gli insegnasse? Ecco, le nazioni sono come una goccia che cade da un secchio, come la polvere minuta delle bilance. Ecco, le isole sono come pulviscolo che vola. Il Libano non basterebbe a procurare il fuoco e i suoi animali non basterebbero per l'olocausto. Tutte le nazioni sono come nulla davanti a lui. Egli le valuta meno che nulla, una vanità. A chi vorreste assomigliare Dio? Con quale immagine lo rappresentereste? Ma non lo sapete? Non l'avete sentito? Non vi è stato annunziato fin dal principio? Non avete riflettuto sulla fondazione della terra? Egli è assiso sulla volta della terra. Da lì gli abitanti appaiono come cavallette. Egli distende i cieli come una cortina e li spiega come una tenda per abitarvi. A chi sarei io uguale? Dice il santo. Levate gli occhi in alto e guardate. Chi ha creato queste cose? Egli le fa uscire e conta il loro esercito. Le chiama tutte per nome, per grandezza del suo potere e per la potenza della sua forza. Non ne manca una. Perché, dici tu, Giacobbe, e perché parli così, Israele? La mia vita è occulta al Signore e al mio diritto non bada il mio Dio? Non lo sai tu? Non l'hai mai udito? Il Signore è Dio eterno, il creatore degli estremi confini della terra. Egli non si affatica e non si stanca. La sua intelligenza è imperscrutabile. Impariamo a conoscere la potenza di Dio dalla rivelazione che lo Spirito Santo ne ha dato ai profeti. Il profeta Isaia scrive: «Nell'anno della morte del re Uzia, vidi il Signore seduto sopra un trono alto, molto elevato, e i lembi del suo mantello riempivano il tempio. Sopra di lui stavano dei serafini, ognuno dei quali aveva sei ali. Con due si copriva la faccia, con due si copriva i piedi, e con due volava. L'uno gridava all'altro e diceva: «Santo, santo, santo è il Signore degli eserciti! Tutta la terra è piena della sua gloria!» Le porte furono scosse fin dalle loro fondamenta dalla voce di loro che gridavano, e la casa fu piena di fumo. Allora io dissi: «Guai a me, sono perduto, perché io sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure, e i miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli eserciti». Ma uno dei serafini volò verso di me tenendo in mano un carbone ardente, tolto con le molle dall'altare. Mi toccò con esso la bocca e disse: «Ecco, questo ti ha toccato le labbra. La tua iniquità è tolta e il tuo peccato è espiato. Non c'è nessuno pari a te, Signore. Tu sei grande e grande in potenza è il tuo nome. Chi non ti temerebbe, Re delle nazioni? Signore, tu mi hai esaminato e mi conosci. Tu sai quando mi siedo e quando mi alzo. Tu comprendi da lontano il mio pensiero. Tu mi scruti quando cammino e quando mi riposo e conosci a fondo tutte le mie vie. Poiché la parola non è ancora sulla mia lingua, che tu, Signore, già lo conosci appieno. Tu mi circondi, mi stai di fronte e alle spalle e poni la tua mano su di me. La conoscenza che hai di me è meravigliosa, troppo alta perché io possa arrivarci. Grande è il nostro Signore, è immenso è il suo potere, la sua intelligenza è infinita. Le vie dell'uomo stanno davanti agli occhi del Signore. Egli osserva tutti i suoi sentieri. Egli svela le cose profonde e nascoste. Conosce ciò che è nelle tenebre e la luce abita con lui. Cerchino il Signore, dice il Signore che fa queste cose, a lui note fin dall'eternità. Chi ha conosciuto il pensiero del Signore? O chi è stato suo consigliere? O chi gli ha dato qualcosa per primo, sì da riceverne il contraccambio? Perché da lui, per mezzo di lui e per lui, sono tutte le cose. Al Re eterno, immortale, invisibile, il solo che possiede l'immortalità e che abita una luce inaccessibile, che nessun uomo ha visto né può vedere, a lui siano onore e potenza eterna. La sua maestà non vi farà sgomenti? Il suo terrore non piomberà su di voi? Dio non è forse lassù nei cieli? Guarda lassù le stelle eccelse, come stanno in alto. Le sue legioni si possono forse contare? Su chi non si leva la sua luce? Grandi cose egli fa che noi non comprendiamo. Dice alla neve: «Cadi sulla terra». Lo dice alla pioggia torrenziale. Rende inerte ogni mano d'uomo, perché tutti i mortali che sono opera sua imparino a conoscerlo. Egli carica pure le nubi di umidità, disperde lontano le nuvole che portano i suoi lampi ad esse, da lui guidate, vagano nei loro giri per eseguire i suoi comandi sopra la faccia di tutta la terra, e la manda come flagello, oppure come beneficio alla sua terra, o come prova della sua bontà. Porgi l'orecchio a questo, fermati e considera le meraviglie di Dio. Sai tu come Dio le diriga e faccia guizzare il lampo dalle sue nubi? Conosci tu l'equilibrio delle nuvole, le meraviglie di colui la cui scienza è perfetta? Puoi tu, come lui, distendere i cieli e farli solidi come uno specchio di metallo? Insegnaci tu che cosa dirgli. Nelle nostre tenebre nessuno può fissare il sole che sfolgora nel cielo quando c'è passato il vento a renderlo limpido. Dal settentrione viene l'oro. Dio è circondato da una maestà terribile. L'Onnipotente noi non lo possiamo scoprire. Egli è grande in forza, in equità, in perfetta giustizia, perciò gli uomini lo temono. Chi è simile al Signore, al nostro Dio, che siede sul trono in alto, che si abbassa a guardare nei cieli e sulla terra? Il Signore cammina nell'uragano e nella tempesta, e le nuvole sono la polvere dei suoi piedi. Il Signore è grande, è degno di lode eccelsa, e la sua grandezza non la si può misurare. Un'età dirà all'altra le lodi delle tue opere e farà conoscere i tuoi prodigi. Mediterò sul glorioso splendore della tua maestà e sulle tue opere meravigliose. Gli uomini parleranno della potenza dei tuoi atti tremendi e io racconterò la tua grandezza. Essi proclameranno il ricordo della tua gran bontà e canteranno con gioia la tua giustizia. Tutte le tue opere ti celebreranno, o Signore, e i tuoi fedeli ti benediranno. Parleranno della gloria del tuo regno e racconteranno la tua potenza per far conoscere ai figli degli uomini i tuoi prodigi e la gloria maestosa del tuo regno. Il tuo regno è regno eterno e il tuo dominio dura per ogni età. La mia bocca proclamerà la lode del Signore e ogni carne benedirà il suo nome santo per sempre. Se impareremo a conoscere chi è Dio e ciò che siamo per Lui, ne avremo rispetto e timore. Gli uomini devono ricordare che è successo a coloro che ebbero la presunzione di trattare con superficialità ciò che Dio aveva considerato sacro. Quando gli israeliti osarono aprire l'arca, riportata dalla regione dei Filistei, la loro mancanza di rispetto venne punita con un intervento miracoloso. Considerate il giudizio che si abbatté contro Uzia. Quando l'arca durante il regno di Davide venne portata a Gerusalemme, Uzza tese la mano per non farla cadere. Per aver osato toccare il simbolo della sacra presenza di Dio, fu colpito da morte istantanea. Al pruno ardente, quando Mosè, non riconoscendo la presenza di Dio, si avvicinò per osservare quella straordinaria visione, gli venne dato l'ordine: «Non ti avvicinare qua, togliti i calzari dai piedi, perché il luogo sul quale stai è suolo sacro». Mosè allora si nascose la faccia perché aveva paura di guardare Dio. Giacobbe partì da Beersheba e andò verso Caran. Giunse ad un certo luogo e vi passò la notte perché il sole era già tramontato. Prese una delle pietre del luogo, se la mise per capezzale e lì si coricò. Fece un sogno. Una scala poggiava sulla terra, mentre la sua cima toccava il cielo, e gli angeli di Dio salivano e scendevano per la scala. Il Signore stava al di sopra di essa e gli disse: «Io sono il Signore, il Dio di Abramo, tuo padre, e il Dio di Isacco. La terra sulla quale tu stai coricato, io la darò a te e alla tua discendenza. Io sono con te e ti proteggerò dovunque tu andrai e ti ricondurrò in questo paese, perché io non ti abbandonerò prima di aver fatto quello che ti ho detto». Quando Giacobbe si svegliò dal sonno, disse: «Certo, il Signore è in questo luogo, e io non lo sapevo». Ebbe paura e disse: «Com'è tremendo questo luogo! Questa non è altro che la casa di Dio, e questa è la porta del cielo». Nel tabernacolo di Israele e nel Tempio, simboli terreni del luogo in cui Dio dimorava, Una zona era consacrata alla sua presenza. Il velo con i cherubini ricamati davanti all'ingresso del luogo santissimo doveva essere alzato soltanto da una mano designata. Alzare quel velo ed entrare senza permesso nello spazio sacro del luogo santissimo significava morire, perché al di sopra del propiziatorio si manifestava la gloria di colui che è santo, quella gloria che nessuno poteva vedere e continuare a vivere. Soltanto un giorno all'anno, per il servizio nel luogo santissimo, il sacerdote entrava con estremo rispetto alla presenza di Dio, mentre nuvole di incenso ne velavano la gloria. In tutti i cortili del Tempio c'era silenzio assoluto. Nessun sacerdote officiava sugli altari. La folla dei fedeli, inginocchiati e riverenti, offriva le sue preghiere supplicando la misericordia di Dio. Ora queste cose avvennero loro per servire da esempio e sono state scritte per ammonire noi che ci troviamo nella fase conclusiva delle epoche. Ma il Signore è nel suo Tempio Santo. Tutta la terra faccia silenzio in sua presenza. Il Signore regna, tremino i popoli. Egli siede sui cherubini, la terra è scossa. Il Signore è grande in Sion, eccelso sopra tutti i popoli. Lodino essi il tuo nome grande e tremendo. Egli è santo. Il Signore ha il suo trono nei cieli, i suoi occhi vedono, le sue pupille scrutano i figli degli uomini. Perché egli guarda dall'alto del suo santuario. Dal cielo il Signore osserva la terra. Dal luogo della sua dimora osserva tutti gli abitanti della terra. Egli ha formato il cuore di tutti. Egli osserva tutte le loro opere. Tutta la terra tema il Signore. Davanti a lui abbiano timore tutti gli abitanti del mondo. L'uomo non può conoscere Dio tramite la pura ricerca. Nessuno tenti di alzare con presunzione il velo che nasconde la sua gloria. Quanto inscrutabili sono i suoi giudizi e ininvestigabili le sue vie. La scelta di celare la sua potenza è una dimostrazione della sua misericordia. Alzare il velo che ci separa dalla presenza divina significa morire. Nessuna mente umana può sondare i segreti relativi alla presenza e all'azione di Dio. Possiamo comprendere di Lui solo ciò che Egli crede opportuno rivelarci. La nostra ragione deve riconoscere un'autorità superiore. Il cuore e l'intelligenza devono inchinarsi davanti al grande Io Sono. Falsa e vera educazione. Colui che guida gli agenti del male si impegna costantemente a nascondere il significato delle parole di Dio ed esaltare le opinioni degli uomini. Satana non vuole che udiamo la voce di Dio che dice «Questa è la via, camminate per essa». Tramite insidiosi metodi educativi sta facendo il possibile per oscurare la verità divina. La speculazione filosofica e la ricerca scientifica atea stanno trasformando migliaia di persone in veri e propri scettici. Oggi nelle scuole si insegnano con convinzione e informazioni dettagliate le conclusioni a cui sono arrivati i grandi scienziati. Si insiste sul fatto che queste menti eccelse non possono sbagliare, lasciando intendere che la Bibbia ha torto. Lo scetticismo affascina le menti. I giovani intravedono una possibilità di maggiore indipendenza che esalta la loro immaginazione e li trae in inganno. Satana trionfa. Egli coltiva il dubbio che si insinua nel cuore dei giovani. Ne segue lo sviluppo e lo porta a maturazione. Ben presto mieterà un abbondante raccolto di infedeltà. Poiché il cuore umano è incline al male, è pericoloso seminare lo scetticismo nella mente dei giovani. Tutto ciò che mina la fede in Dio priva l'uomo della forza di resistere alla tentazione e dell'unica salvaguardia nei confronti del peccato. È importante che si organizzino scuole in cui si insegni ai giovani che la vera grandezza consiste nell'onorare Dio, manifestando il suo carattere nella vita quotidiana. Dobbiamo imparare a conoscerlo tramite la sua parola e le sue opere, affinché possiamo realizzare il suo piano. Autori profani. Molti ritengono che per avere un buon livello di istruzione sia indispensabile studiare le opere di autori profani che contengono teorie e riflessioni positive. Ma chi ha ispirato questi pensieri? Dio, soltanto Dio. Egli è la fonte di ogni idea. Perché quindi rischiare di perdersi fra gli errori che possono nascondere queste opere per approfittare di poche verità intellettuali, quando tutta la verità è a nostra disposizione? Com'è possibile che degli uomini che si oppongono a Dio detengano quella saggezza di cui si vantano? Non dimentichiamo che Satana stesso è vissuto fra gli angeli del cielo e, poiché conosce il bene e il male, sa mescolare elementi nobili e ignobili e in questo modo realizza i suoi inganni. E solo perché si nasconde dietro questa apparente bellezza divina, lo accoglieremo come un angelo di Dio? Il tentatore utilizza i suoi agenti, addestrati secondo i metodi che egli stesso ha ispirato, per renderli adatti a perseguire i suoi obiettivi. Collaboreremo con loro? Accetteremo le loro idee come indispensabili per acquisire un'istruzione? Se migliaia di persone non avessero sprecato il loro tempo e le loro energie per assimilare le filosofie di autori profani e si fossero consacrati allo studio delle preziose verità della parola di Dio, non si sarebbero ritrovate nelle tenebre o all'ombra della morte, ma avrebbero goduto della gloria di colui che è la luce della vita. La storia e la teologia. Molti considerano importante, per trasmettere il messaggio del Vangelo, acquisire un'ampia conoscenza di scritti storici e teologici. Credono che queste conoscenze li sosterranno nella proclamazione del Vangelo. In realtà questo studio approfondito delle filosofie umane tende a indebolire e non a rafforzare il loro ministero. Quando guardo i pesanti volumi di storia e teologia riuniti nelle biblioteche, mi chiedo: perché spendere tanto denaro per un pane che non nutre? L'Apostolo Giovanni ci ricorda molto più di quello che si può trovare in opere simili. Il Cristo aveva detto: «Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame, e chi crede in me non avrà mai più sete. Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. Chi crede in me ha vita eterna. Le parole che vi ho dette sono spirito e vita». Un certo modo di studiare la storia, comunque, non è da condannare. La storia sacra era una delle materie delle scuole dei profeti. Si studiavano gli interventi di Dio nella storia dei popoli. Anche oggi dobbiamo approfondire la storia nello stesso modo, individuare l'adempimento delle profezie, studiare gli interventi di Dio attraverso i grandi movimenti di riforma e comprendere gli eventi che precederanno il conflitto finale della grande lotta fra il bene e il male. Questo tipo di studio offrirà una visione più ampia e completa della vita e ci aiuterà a comprendere i collegamenti, gli influssi e il modo in cui siamo legati alla società e ai popoli del mondo, e fino a che punto l'oppressione e la degradazione di un solo uomo abbia delle ripercussioni sugli altri. Normalmente, invece, si studia la storia partendo dal punto di vista dell'uomo, delle sue gesta, delle sue vittorie in battaglia, dei successi ottenuti e della gloria acquisita. Si perde di vista l'intervento divino. Pochi riconoscono nello splendore e nella decadenza delle potenze terrene la realizzazione del piano di Dio. Inoltre, la teologia, così come viene insegnata, non è altro che un insieme di speculazioni umane utili soltanto a offuscare il piano di Dio con discorsi privi di saggezza. Troppo spesso l'obiettivo perseguito nell'accumulare questi libri non è il desiderio di nutrire lo spirito e la mente, ma la semplice ambizione di conoscere filosofi e teologi, il desiderio di presentare il messaggio cristiano con termini e definizioni eruditi. Non tutti i libri possono essere utili per una vita santa. Il grande maestro disse: «Prendete su voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore». L'orgoglio intellettuale non vi aiuterà a comunicare con coloro che non hanno trovato il vero nutrimento, il pane della vita. Studiando questi libri, le nozioni trasmesse prenderanno il posto delle lezioni pratiche che dovreste ricevere dal Cristo. Non potrete nutrire lo spirito degli uomini con il risultato di questo studio. Solo una minima parte di questa ricerca, così impegnativa per la mente, offrirà gli strumenti necessari a diventare un collaboratore di successo per la salvezza degli uomini. Il Salvatore è venuto per evangelizzare i poveri. Nei suoi insegnamenti ha usato i termini più semplici e i simboli più chiari ed è scritto che una gran folla lo ascoltava con piacere. Oggi chi collabora con il Signore deve approfondire i suoi insegnamenti. La parola di Dio rappresenta la fonte più nobile dell'educazione. Chi opera in favore degli uomini deve nutrirsi del pane della vita che gli assicura la vera forza spirituale. Così potrà aiutare ogni categoria di persone. I classici. Nelle scuole e nelle università migliaia di giovani dedicano i loro anni migliori allo studio del greco e del latino. Impegnandosi in questa direzione, la loro mente e il loro carattere vengono modellati dalla letteratura pagana, che viene considerata parte essenziale dello studio di queste lingue. Coloro che conoscono gli autori classici dichiarano che le tragedie greche sono piene di incesti, delitti e sacrifici umani in favore di dei sensuali e vendicativi. Sarebbe molto meglio rinunciare all'istruzione ottenuta da queste fonti. Camminerà forse sui carboni accesi senza scottarsi i piedi? Chi può trarre una cosa pura da una impura? Nessuno. Come possiamo aspettarci che i giovani sviluppino un carattere cristiano se la loro educazione si basa sull'insegnamento delle idee di coloro che sfidano i principi della legge di Dio? Rifiutando ogni tipo di freno, privilegiando il divertimento, la dissipazione e il vizio, essi non fanno altro che imitare i valori che sono stati instillati nella loro mente da questo tipo di studio. Per certe professioni lo studio del greco e del latino è indispensabile, ma una conoscenza basilare, utile nella vita quotidiana, si può ottenerla anche senza l'approfondimento di una letteratura degradata e degradante. Per molti lo studio di queste lingue non è affatto necessario. Lo studio delle lingue morte deve essere considerato secondario rispetto a quelle materie che insegnano come utilizzare correttamente energie fisiche e mentali. È assurdo che gli studenti dedichino il loro tempo a questo studio o limitino in qualsiasi caso le loro conoscenze a ciò che contengono i libri a scapito di una vera educazione utile per affrontare i doveri quotidiani. Che cosa hanno imparato gli studenti al termine del periodo scolastico? Dove andranno? Che cosa faranno? Hanno acquisito le capacità utili per essere un buon padre di famiglia e un saggio educatore? L'unica vera educazione degna di questo nome è quella che guida i giovani a imitare il Cristo, che permette loro di affrontare le responsabilità della vita, di guidare la propria famiglia. Questa educazione non si acquisisce studiando i classici pagani. La letteratura fantastica. Molte delle pubblicazioni che oggi riscuotono successo riportano storie sensazionali che guidano i giovani alla rovina e li educano al male. Nonostante siano ancora dei bambini, hanno una vasta esperienza nella conoscenza del crimine. Sono condizionati a compiere il male da quello che leggono. Nella loro fantasia ripercorrono le vicende lette fino al punto di verificare se sono in grado di commettere un crimine eludendo la giusta punizione. Nella mente di bambini e giovani quelle scene relative a rivelazioni immaginarie del futuro diventano realtà. Quando si annunciano rivoluzioni e si descrivono metodi per eludere i limiti posti dalla legge e dalla disciplina, molti ne restano affascinati. Sono indotti a concretizzare crimini anche peggiori di quelli descritti dagli autori. Tramite questi influssi, la società si degrada e si diffonde l'illegalità. Non c'è quindi da stupirsi se la criminalità aumenta. I racconti romantici, frivoli, eccitanti, non rappresentano mali minori. L'autore può dichiarare di voler trasmettere una lezione morale, può inserire nella sua opera sentimenti religiosi, che spesso servono solo a nascondere l'assurdità e l'indegnità del contenuto. Il mondo è pieno di libri che trasmettono idee indegne ed esercitano un notevole fascino. I giovani accettano come verità ciò che la Bibbia denuncia come falso, e così, condividendo l'inganno, si incamminano verso la rovina. Ci sono opere di narrativa che sono state scritte con l'obiettivo di diffondere della verità o denunciare il male. Alcune di queste opere hanno svolto un ruolo in favore del bene, ma hanno anche esercitato un influsso nefasto. Contengono idee e descrizioni elaborate che stimolano l'immaginazione e suscitano cattivi pensieri, soprattutto nei giovani. Le scene descritte rimangono vive nel pensiero. Queste letture allontanano la mente dalla realtà e non permettono uno sviluppo spirituale. Distruggono ogni interesse per la Bibbia e le realtà divine non trovano uno spazio adeguato nelle riflessioni quotidiane. Mentre la mente si sofferma sulle scene immorali che vengono presentate, le passioni si eccitano e il peccato si concretizza. I racconti di fantasia, anche quando non contengono espressioni degradanti e mirano a insegnare buoni principi, hanno effetti negativi. Incoraggiano una lettura affrettata e superficiale, solo in funzione della trama. Tendono a limitare la capacità di pensare in modo coerente e positivo e impediscono allo spirito di analizzare i grandi temi collegati ai doveri e al destino dell'uomo. La lettura dei racconti di fantasia, incoraggiando l'interesse soltanto per ciò che diverte, rende penosi i doveri pratici della vita quotidiana. Con i suoi effetti eccitanti e devianti, spesso è all'origine di malattie fisiche e mentali. Molti di coloro che abitano in case povere e trascurate, molti invalidi, molti ospiti di cliniche psichiatriche sono vittime della lettura di racconti. Si insiste spesso sul fatto che per distogliere i giovani dalla lettura di opere scadenti e fantastiche si dovrebbe offrire loro racconti di qualità migliore. È come cercare di curare un alcolizzato dandogli al posto del whisky e del brandy bevande alcoliche più leggere come vino, birra e sidro, che suscitano comunque il desiderio di bevande più forti. L'unica via di salvezza per chi è intossicato, l'unica salvaguardia per chi è intemperante è l'astinenza totale. Per chi è appassionato di racconti fantastici vale la stessa regola. L'astensione totale è la sola via d'uscita. Favole e leggende. Nell'educazione dei bambini e dei giovani si utilizzano favole, leggende e storie fantastiche. Ci si serve di questi libri sia a scuola sia a casa. Come possono dei genitori cristiani permettere ai loro figli di leggere libri pieni di menzogne? Quando i bambini chiedono spiegazioni sul significato di storie così diverse dagli insegnamenti ricevuti dai genitori, si dice loro che si tratta di favole e storie non vere, ma ormai esse hanno esercitato il loro influsso. Le idee proposte in questi libri sviano i bambini, presentano una falsa concezione della vita, suscitano e alimentano il desiderio dell'irrealtà. L'uso di questi libri, nel delicato momento della crescita, è uno dei più astuti stratagemmi di Satana. Egli cerca di distogliere la mente di giovani e adulti dall'opera di sviluppo del carattere. Vuole che bambini e giovani siano ingannati da quelle realtà che distruggono il loro spirito e regnano ovunque nel mondo che li circonda. Per questo egli cerca di distogliere la loro mente dalla parola di Dio e impedire loro di arrivare alla conoscenza di quelle verità che rappresentano la loro salvezza. Nessun libro che contiene verità distorte dovrebbe essere lasciato nelle mani di un bambino e di un giovane. Nel processo educativo non permettiamo che nella mente dei nostri figli vengano seminate idee che saranno il germe del peccato. Se le persone mature si asterranno dalla lettura di questi libri, staranno meglio. Il loro esempio e il loro influsso positivo aiuteranno i giovani a difendersi dalle tentazioni. Ci sono tante realtà divine e vere. Chi desidera approfondire la propria conoscenza non deve rivolgersi a fonti inquinate. Il Signore dice: porgi l'orecchio e ascolta le parole dei saggi e applica il cuore della scienza, perché la tua fiducia sia posta nel Signore. Non ho già da tempo scritto per te consigli e insegnamenti per farti conoscere cose certe, parole vere, perché tu possa rispondere parole vere a chi ti interroga? Egli stabilì una testimonianza in Giacobbe, istituì una legge in Israele e ordinò ai nostri padri di farle conoscere ai loro figli, perché fossero note alla generazione futura, ai figli che sarebbero nati. Questi le avrebbero così raccontate ai loro figli, perché ponessero in Dio la loro speranza. Quel che fa ricchi è la benedizione del Signore, e il tormento che uno si dà non le aggiunge nulla. L'insegnamento del Cristo. Anche il Cristo ha presentato i principi della verità nel Vangelo. Con i suoi insegnamenti possiamo dissetarci come con l'acqua pura che scorre dal trono di Dio. Il Cristo avrebbe potuto offrire agli uomini una conoscenza superiore a ogni rivelazione precedente, tanto da far passare in secondo piano tutte le altre. Avrebbe potuto svelare dei misteri e concentrare su queste straordinarie rivelazioni i pensieri e le azioni delle generazioni future sino alla fine dei tempi. Ma il Cristo non voleva perdere neanche un attimo in vista degli insegnamenti relativi al piano della salvezza. Utilizzava il tempo a sua disposizione, sfruttava le proprie capacità e la propria esperienza di vita per realizzare la salvezza dell'umanità. Era venuto per cercare e salvare, e non voleva distrarsi da questo obiettivo, e neanche lasciarsi distrarre. Il Cristo comunicò solo quella conoscenza che sarebbe risultata utile. Il suo metodo di insegnamento si collegava alla realtà quotidiana. Non rispose mai alla curiosità che spingeva a porre domande inutili. Anzi, colse sempre l'occasione per pronunciare appelli solenni e vitali. A chi desiderava cogliere il frutto dell'albero della conoscenza, egli offriva quello della vita. Ogni via era inutile, ad eccezione di quella che guidava a Dio. La sola fonte accessibile era quella della vita eterna. Il Salvatore non incoraggiò nessuno a frequentare le scuole dei rabbini, perché la loro mente sarebbe stata condizionata dalle convinzioni espresse e da frasi come «essi dicono» oppure «è stato detto». Perché dovremmo accettare le opinioni umane come espressioni di una saggezza assoluta quando possiamo attingere da una saggezza superiore? Tutto ciò che ho visto in merito alle realtà eterne e alla debolezza umana ha colpito la mia mente e ha esercitato un forte influsso sulla mia vita. Non ci sono motivi per cui l'uomo debba essere lodato e glorificato. Non ci sono ragioni per accordare fiducia ed esaltare opinioni di uomini dotati di una saggezza umana, i cosiddetti grandi uomini. Chi non è guidato da Dio, come può comprendere i piani e le vie di Dio? O si nega la sua esistenza, o si limita la sua potenza, partendo da concezioni umane limitate. Scegliamo di essere guidati da colui che ha creato i cieli e la terra, da chi ha posto le stelle secondo il loro ordine e ha previsto un ruolo preciso per il sole e la luna. È giusto che i giovani pensino di sviluppare al massimo le loro facoltà mentali. Non possiamo limitare l'istruzione, per la quale Dio non ha fissato dei limiti, ma le nostre nozioni non serviranno a nulla se non verranno utilizzate per onorare Dio e per il bene dell'umanità. Non è giusto impegnare la mente dei giovani per studi che richiedono grandi sforzi se poi non trovano applicazione nella vita pratica. L'istruzione sarebbe una perdita se queste conoscenze affievoliscono in loro il desiderio di impegnarsi per essere utili al prossimo e affrontare le proprie responsabilità. Un'istruzione pratica ha più valore di una serie di semplici teorie. Non è sufficiente disporre di determinate conoscenze. Ciò che conta è utilizzarle adeguatamente. Il tempo, i mezzi e lo studio che molti dedicano a un'istruzione relativamente inutile dovrebbero essere consacrati al conseguimento di un'educazione che li renda uomini e donne in grado di assumere le proprie responsabilità di vita. Questo tipo di educazione ha un grande valore. Abbiamo bisogno di una conoscenza che assicuri forza alla mente e allo spirito, trasformandoci in uomini e donne migliori. L'educazione è più importante di ogni forma di nozionismo. È positivo e fondamentale conoscere il mondo in cui viviamo, ma se escludiamo l'eternità, falliremo senza possibilità di recuperare. Uno studente può impegnare tutte le sue forze per accumulare conoscenze, ma se non conosce Dio, se non segue le leggi che regolano il funzionamento del proprio corpo, distruggerà se stesso. A causa delle cattive abitudini, perde l'autocontrollo. Non riesce a ragionare sui problemi che lo riguardano. Trascura la mente e il corpo. Non coltivando sani principi, rovina se stesso in questa vita e in quella futura. Se i giovani si rendessero conto delle loro debolezze, cercherebbero in Dio le forze necessarie. Lasciandosi guidare da Lui, potranno acquisire la sua saggezza e la loro vita sarà ricca di benedizioni da condividere con il mondo. Ma se si impegnano in uno studio puramente speculativo, allontanandosi da Dio, perderanno di vista ciò che dà significato alla vita. Ricercare la vera conoscenza. È necessario comprendere l'importanza del conflitto in cui siamo coinvolti per distinguere la verità della parola di Dio ed evitare che la nostra mente sia fuorviata dagli inganni di Satana. Il grande valore del sacrificio necessario per la nostra redenzione indica che il peccato è un male terribile che ha sconvolto il corpo dell'uomo, ne ha degradato la mente e pervertito l'immaginazione. Il peccato ha corrotto anche le facoltà dello spirito. Le tentazioni trovano quindi un eco nel cuore e gradualmente ci volgiamo verso il male. Così come il sacrificio compiuto in nostro favore è stato completo, il rinnovamento dalla corruzione del peccato deve essere completo. La legge di Dio non scuserà nessun atto di debolezza, nessuna forma di male potrà sfuggire al giudizio. L'etica del Vangelo non riconosce solo la perfezione del carattere divino. La vita del Cristo è stata la dimostrazione del perfetto adempimento di ogni precetto della legge. Egli disse: «Io ho osservato i comandamenti del Padre mio». La sua vita è per noi un esempio di ubbidienza e di servizio. Solo Dio può rinnovare il cuore. È Dio che produce in voi il volere e l'agire secondo il suo disegno benevolo e ci ricorda: «Adoperatevi al compimento della vostra salvezza». Plasmare il proprio carattere. Nessun cambiamento del nostro comportamento può essere ottenuto con sforzi saltuari. Lo sviluppo del nostro carattere non è l'opera di un giorno né di un anno, ma di tutta l'esistenza. La lotta per vincere le proprie tendenze, conseguire la santificazione e la vita eterna, dura tutta la vita. Senza un impegno continuo e un'attività costante, non si può progredire nella vita spirituale e ottenere la corona della vittoria. La prova più evidente della caduta dell'uomo da una posizione più nobile sta proprio nel fatto che è difficile riacquistarla. Si può ritrovare la via del ritorno solo combattendo passo dopo passo e ora dopo ora. In un attimo, con un gesto affrettato o sconsiderato, si può cadere vittime del male, perché è difficile rompere i legami del peccato e vivere l'esperienza della santificazione. Si può prendere la decisione, iniziare l'opera, ma il compimento esige impegno, tempo, costanza, pazienza e sacrificio. Non possiamo agire istintivamente. Non possiamo smettere un attimo di essere vigilanti. Circondati da tentazioni di ogni genere, dobbiamo resistere con perseveranza o saremo sopraffatti. Giungere alla fine della nostra esistenza senza aver raggiunto il nostro obiettivo rappresenterebbe una perdita di portata eterna. La vita dell'Apostolo Paolo era una lotta costante con se stesso. Egli disse: «Ogni giorno sono esposto alla morte». La sua volontà e i suoi desideri erano sempre in conflitto con il proprio dovere e con la volontà di Dio. Ma invece di assecondare le proprie tendenze, adempì alla volontà di Dio, sacrificando la propria natura. Alla fine di questa vita di prove, volgendosi indietro e valutando lotte e successi, poteva dire: «Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede. Ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno». La vita cristiana è una battaglia, un percorso. In questa lotta non c'è tregua e l'impegno deve essere continuo e perseverante. La vittoria sulle tentazioni di Satana si ottiene con sforzi costanti. La vera vita cristiana deve essere perseguita con forza e fermezza. Nessuno sarà elevato senza aver compiuto sforzi intensi e perseveranti. Ognuno deve impegnarsi personalmente in questa lotta, perché nessun altro può farlo per lui. Siamo responsabili dell'esito della battaglia. Anche se Noè, Giobbe e Daniele fossero presenti, non potrebbero liberare nessuno con la loro giustizia. La vera scienza. C'è una scienza che dobbiamo acquisire nella vita cristiana. Supera ogni conoscenza umana in profondità, ampiezza e superiorità, così come i cieli stanno sopra la terra. Dobbiamo disciplinare, educare e formare il nostro spirito per compiere la volontà di Dio, anche se essa non corrisponde alle nostre inclinazioni naturali. Bisogna vincere le tendenze al male, ereditarie o acquisite. Per poter diventare discepoli del Cristo, spesso bisogna rinunciare all'istruzione e all'educazione acquisita nell'arco di tutta una vita e nella fedeltà a Dio creare abitudini che ci permettano di resistere alla tentazione. Dobbiamo imparare a guardare verso l'alto, comprendere l'importanza nella vita quotidiana dei principi della parola di Dio relativi all'eternità. Ogni gesto, ogni pensiero, ogni parola devono essere in sintonia con questi principi. Tutto deve essere in armonia con il Cristo e dipendere da Lui. I frutti dello Spirito Santo non si sviluppano in un momento. Il coraggio, la forza, la mansuetudine, la fede e la fiducia incrollabile nella potenza di un Dio che salva si acquisiscono con l'esperienza di anni di vita. I figli di Dio devono vivere in vista del loro destino eterno, conducendo un'esistenza caratterizzata dall'impegno e dalla coerenza con ciò che è giusto. Non c'è tempo da perdere. Non dobbiamo perdere tempo, perché non sappiamo quando terminerà il tempo di grazia. Possiamo contare sulla nostra breve esistenza e non immaginiamo quando ci coglierà la morte. Non sappiamo quando saremo chiamati a lasciare questo mondo e i suoi interessi. L'eternità si affaccia davanti a noi, il velo sta per essere sollevato. Ancora pochi anni e per coloro che saranno rimasti verrà proclamato: «Chi è ingiusto continui a praticare l'ingiustizia, chi è giusto continui a praticare la giustizia, e chi è santo si santifichi ancora». Siamo pronti? Conosciamo Dio, il Re del Cielo e il Legislatore, e Gesù Cristo che ha inviato nel mondo come suo rappresentante? Quando sarà conclusa l'opera, potremo dire come il Cristo, il nostro esempio: «Io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuto l'opera che tu mi hai data da fare, io ho manifestato il tuo nome». Gli angeli cercano di orientare i nostri interessi, distogliendoci dalle realtà terrene e da noi stessi. Non fateli impegnare inutilmente. La mente che si abbandona a pensieri corrotti deve rinnovarsi, e dopo aver predisposto la vostra mente all'azione, siate sobri e abbiate piena speranza nella grazia che vi sarà recata al momento della rivelazione di Gesù Cristo. Come figli ubbidienti, non conformatevi alle passioni del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siete santi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto: «Siate santi, perché io sono santo». I nostri pensieri devono concentrarsi su Dio. dobbiamo impegnarci seriamente a vincere le nostre tendenze. L'impegno, la perseveranza e lo spirito di sacrificio devono essere proporzionati al valore infinito dell'obiettivo che stiamo perseguendo. Solo vincendo come il Cristo ha vinto, otterremo la corona della vita. La rinuncia di sé. Il maggior pericolo per l'uomo è non rendersi conto del proprio stato spirituale, il suo senso di sufficienza e la separazione da Dio, fonte della sua forza. Le nostre tendenze naturali, se non sono orientate dallo Spirito Santo, ci portano verso la morte spirituale. Se non siamo strettamente uniti a Dio, non potremo resistere agli effetti dell'indulgenza, dell'egoismo e della tentazione a peccare. Per ricevere l'aiuto del Cristo dobbiamo renderci conto dei nostri bisogni e dei nostri limiti. Il Cristo può salvare soltanto colui che si riconosce peccatore. Solo se prenderemo coscienza della nostra incapacità e smetteremo di avere fiducia in noi stessi, potremo contare sulla potenza divina. Non dobbiamo rinunciare a noi stessi solo all'inizio della nostra esperienza cristiana. Questa rinuncia deve rinnovarsi a ogni passo che facciamo in direzione del regno di Dio. Tutte le azioni positive dipendono da una potenza che non è la nostra, e quindi dobbiamo contare sempre sull'aiuto del Signore, confessando con convinzione i nostri peccati e umiliandoci davanti a Lui. Siamo circondati da pericoli e saremo al sicuro soltanto rendendoci conto della nostra debolezza e se attraverso la fede conteremo sulla potenza del nostro liberatore. Il Cristo, fonte della vera conoscenza. Dobbiamo distogliere la nostra attenzione dai mille soggetti che attirano il nostro interesse. Certi argomenti richiedono approfondimento e ricerche che spesso non portano a nessuna conclusione positiva. Gli interessi più nobili richiedono un'attenzione costante, sempre nuove energie spesso sprecate per soggetti di scarsa rilevanza. Accettare nuove teorie non assicura nuova vitalità allo spirito. Perfino la dimestichezza con fatti e principi fondamentali ha scarsa rilevanza se non ha una ripercussione pratica. Dobbiamo sentire la responsabilità di assicurare al nostro spirito il giusto nutrimento. Prestando orecchio alla saggezza e inclinando il cuore all'intelligenza, se la cerchi come l'argento e ti dai a scavare come un tesoro, allora comprenderai il timore del Signore e troverai la scienza di Dio, allora comprenderai la giustizia, l'equità, la rettitudine, tutte le vie del bene. Perché la saggezza ti entrerà nella mente, la scienza sarà la delizia del tuo cuore, la riflessione veglierà su di te, l'intelligenza ti proteggerà. La saggezza è un albero di vita per quelli che l'afferrano, e quelli che la possiedono sono beati. L'interrogativo su cui riflettere è: qual è la verità che dobbiamo ricercare, amare, onorare e seguire? Gli scienziati non hanno riportato successi e si sono scoraggiati nei loro tentativi di spiegare Dio. La domanda che si devono porre è: qual è la verità che ci permetterà di acquisire la salvezza? Che cosa pensate del Cristo? Questa è la domanda più importante. Lo accettate come personale salvatore? A tutti coloro che lo accolgono, egli offre la possibilità di diventare figli di Dio. Il Cristo si era rivelato ai discepoli per compiere in loro un'opera speciale, simile a quella che desidera compiere nel nostro cuore. Molti si soffermano troppo sulla teoria e perdono di vista la potenza dell'esempio del Salvatore. Hanno dimenticato le sue caratteristiche di umiltà e spirito di sacrificio. Hanno bisogno di contemplare il Cristo. Ogni giorno è necessaria una nuova rivelazione della sua presenza per seguire il suo esempio di abnegazione. Dobbiamo fare la stessa esperienza di Paolo quando scrisse: «Sono stato crocifisso con Cristo. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede nel Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me». La conoscenza di Dio e di Gesù Cristo manifestata tramite il proprio carattere, è più importante di qualsiasi altra cosa in terra e in cielo. È la forma di istruzione più elevata. È la chiave che apre le porte della città di Dio. Il Signore desidera che tutti coloro che accettano il Cristo possiedano questa conoscenza. La conoscenza acquisita tramite la parola di Dio. Tutta la Bibbia è una rivelazione della gloria di Dio in Cristo. Se il suo messaggio viene accettato, creduto e seguito, è il mezzo più potente per la trasformazione del carattere. È la forza che stimola, costringe, vivifica le facoltà fisiche, mentali e spirituali e guida la nostra vita nella giusta direzione. I giovani e anche gli adulti sono indotti facilmente in tentazione e peccano perché non studiano le scritture e non le meditano come dovrebbero. Non possono contare su una volontà forte e decisa che si manifesta nella vita e nel carattere se trascurano l'insegnamento sacro della parola di Dio. Essi non fanno nessuno sforzo per orientare il loro spirito verso ciò che ispirerebbe loro pensieri puri e santi e li distoglierebbe da ciò che è impuro e falso. Pochi, imitando Maria, scelgono la via migliore sedendosi ai piedi di Gesù per ascoltare i suoi insegnamenti. Pochi conservano le sue parole nei loro cuori e le mettono in pratica nella loro vita. Le verità della Bibbia, una volta conosciute, nobilitano la mente e lo spirito. Se la parola di Dio fosse apprezzata come dovrebbe esserlo, giovani e adulti manifesterebbero quella rettitudine interiore e quella coerenza ai principi che permetterebbe loro di resistere alla tentazione. Insegniamo e scriviamo le preziose verità delle sacre scritture. Consacriamo pensieri, capacità e intelligenza allo studio della volontà divina. Non studiamo le speculazioni filosofiche umane, ma approfondiamo quelle di colui che è verità. Nessun tipo di letteratura è paragonabile per valore alla parola di Dio. La mente secolarizzata non prova nessun piacere nel meditare sulle scritture, ma chi è stato trasformato dallo Spirito Santo percepisce la bellezza e l'influsso positivo che scaturisce dalle pagine sacre. Ciò che per la mente umana non era altro che un deserto desolato, per la mente spirituale diventa una fonte ricca e vivificante. Dobbiamo trasmettere ai nostri figli la conoscenza di Dio rivelata nella sua parola. Fin dall'età della ragione, essi dovrebbero imparare il nome di Gesù e familiarizzarsi con la sua vita. Nelle loro prime lezioni dovrebbero apprendere che Dio è il loro padre e che gli devono un'obbedienza affettuosa. La parola di Dio deve essere letta e ripetuta ai bambini con un atteggiamento di profondo rispetto e tenerezza, scegliendo quei brani che possono comprendere e che susciteranno la loro attenzione e il loro interesse. Soprattutto devono imparare a conoscere l'amore di Dio rivelato in Cristo e la grande lezione: se Dio ci ha amati, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. I giovani devono fare della parola di Dio il nutrimento della mente e dello spirito, della croce del Cristo, la scienza di ogni forma di educazione, il centro di ogni insegnamento e studio. Essa deve essere presente nell'esperienza quotidiana e nella vita pratica. Il Salvatore rappresenterà per i giovani il compagno e l'amico di ogni giorno. Ogni pensiero sarà finalizzato all'ubbidienza del Cristo. Essi potranno dire, come l'Apostolo Paolo: «Non sia mai che io mi vanti di altro che della croce del Signore Gesù Cristo, mediante la quale il mondo per me è stato crocifisso, e io sono stato crocifisso per il mondo». In questo modo i giovani giungeranno a conoscere Dio per esperienza personale. Avendo sperimentato la realtà della sua parola e la verità delle sue promesse, sanno che Dio è buono. Giovanni, il discepolo amato, poteva contare su una conoscenza sperimentale. Egli poteva rendere questa testimonianza: quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto con i nostri occhi, quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato dalla parola della vita, poiché la vita è stata manifestata e noi l'abbiamo vista e ne rendiamo e vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre e che ci fu manifestata. Quel che abbiamo visto e udito, noi lo annunziamo anche a voi, perché voi pure siete in comunione con noi. E la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo, Cristo Gesù. Così ognuno, tramite la sua esperienza personale, ha confermato che Dio è veritiero e può testimoniare di quello che egli stesso ha ascoltato e sentito della potenza del Cristo. Può dire: avevo bisogno d'aiuto e l'ho trovato in Cristo. Ogni mia esigenza è stata soddisfatta, ogni desiderio del mio spirito placato. La Bibbia per me è la rivelazione del Cristo. Credo in Gesù che è il mio Salvatore. Credo nella Bibbia perché ho sperimentato che è la voce di Dio che mi parla. Chi ha conosciuto per esperienza personale Dio e la sua parola è pronto a intraprendere lo studio della natura. È scritto: in lei era la vita e la vita era la luce degli uomini. In Eden, prima di peccare, Adamo ed Eva erano circondati di una luce meravigliosa e splendente, la luce di Dio. Essa illuminava qualsiasi cosa avvicinassero. Nulla oscurava la loro percezione del carattere e delle opere di Dio. Ma quando cedettero alla tentazione, quella luce si allontanò. Perdendo la loro santità, persero anche la luce che illuminava la natura che li circondava. Non potevano più sondarla con chiarezza. Non potevano più distinguere nelle sue opere il carattere di Dio. Anche oggi l'uomo non è in grado di comprendere gli insegnamenti della natura. Se non è guidato dalla saggezza divina, rischia di esaltare la natura e le sue leggi più del Dio della natura. Ecco perché le filosofie scientifiche spesso contraddicono gli insegnamenti della parola di Dio. Ma per coloro che ricevono la luce della vita del Cristo, la natura è nuovamente illuminata. Alla luce della croce possiamo interpretare con certezza gli insegnamenti della natura. Colui che conosce Dio e la sua parola per esperienza personale ha una fede assoluta nella divinità delle sacre scritture. Ha sperimentato che la parola di Dio è verità e sa che non si contraddice. Non valuta la Bibbia secondo le filosofie scientifiche degli uomini. Al contrario, confronta queste filosofie con una pietra di paragone infallibile. Egli sa che nella vera scienza nulla può smentire gli insegnamenti della parola perché hanno lo stesso autore. Una chiara comprensione di entrambe permetterà di comprendere che sono in armonia fra loro. Tutto ciò che si reputa scientifico ed è in contraddizione con la parola di Dio è il frutto di ipotesi puramente umane. La ricerca scientifica offre allo studioso ampie possibilità di meditazione ed esplorazione. Contemplando le realtà della natura si acquisisce una nuova percezione della verità. Il libro della natura e la parola scritta si chiariscono a vicenda. Permettono di conoscere sempre meglio il Creatore, manifestando il suo carattere e le leggi secondo cui egli opera. Tutti coloro che accettano la parola di Dio rivelata nella natura possono fare la stessa esperienza del salmista. Poiché tu m'hai rallegrato con le tue meraviglie, o Signore, io canto di gioia per le opere delle tue mani. O Signore, la tua benevolenza giunge fino al cielo, la tua fedeltà fino alle nuvole. La tua giustizia si innalza come le montagne più alte. I tuoi giudizi sono profondi come il grande oceano. Oh Dio, com'è preziosa la tua benevolenza! Perciò i figli degli uomini cercano rifugio all'ombra delle tue ali e tu li disseti al torrente delle tue delizie, poiché in te è la fonte della vita e per la tua luce noi vediamo la luce. Beati quelli che sono integri nelle loro vie, che camminano secondo le leggi del Signore. Beati quelli che osservano i suoi insegnamenti, che lo cercano con tutto il cuore. Come potrà il giovane rendere pura la sua vita? Badando a essa mediante la tua parola? Io ho scelto la via della fedeltà. Ho posto i tuoi giudizi davanti ai miei occhi. Ho conservato la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. Sicuro proseguirò nella mia strada perché ricerco i tuoi precetti. Apri i miei occhi e contemplerò le meraviglie della tua legge. Le tue testimonianze sono la mia gioia. Esse sono i miei consiglieri. La legge dalla tua bocca per me vale più di migliaia di monete d'oro e d'argento. Oh, quanto amo la tua legge! È la mia benedizione di tutto il giorno. Le tue testimonianze sono meravigliose, perciò l'anima mia le osserva. I tuoi statuti sono per me dei cantici nella casa dove sono ospite. La tua parola è pura d'ogni scoria, perciò il tuo servo l'ama. Il fondamento della tua parola è verità. Tutti i tuoi giusti giudizi durano in eterno. L'anima mia viva, ed essa ti loderà, e mi soccorrano i tuoi giudizi. Grande pace hanno quelli che amano la tua legge, e non c'è nulla che possa farli cadere. Io ho sperato nella tua salvezza, Signore, e ho messo in pratica i tuoi comandamenti. La mia anima ha osservato le tue testimonianze, e io le amo molto. La rivelazione delle tue parole illumina, rende intelligenti i semplici. I tuoi comandamenti mi rendono più saggio dei miei nemici, perché sono sempre con me. Ho più conoscenza di tutti i miei maestri, perché le tue testimonianze sono la mia meditazione. Ho più saggezza dei vecchi, perché ho osservato i tuoi precetti. Mediante i tuoi precetti io divento intelligente, perciò detesto ogni doppiezza. Le tue testimonianze sono la mia eredità per sempre. Esse sono la gloria del mio cuore. Una chiara rivelazione di Dio. È nostro privilegio elevarci per ricevere una rivelazione più completa del carattere di Dio. Quando Mosè chiese: «Ti prego, fammi vedere la tua gloria», il Signore non lo rimproverò, ma esaudì la sua preghiera e gli disse: «Io farò passare davanti a te tutta la mia bontà, proclamerò il nome del Signore davanti a te». Il peccato ottenebra la mente e offusca le nostre percezioni. Quando il nostro cuore sarà purificato, la luce della conoscenza della gloria di Dio sul volto del Cristo illuminerà la sua parola e, riflessa dalla natura, lo rivelerà sempre più come misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco di bontà e fedeltà. Alla sua luce vedremo la luce, fino a quando il nostro spirito, il nostro cuore e la nostra mente saranno rinnovati secondo l'immagine della sua santità. Per coloro che contano sulle promesse della parola di Dio, ci sono possibilità straordinarie. Davanti a loro si aprono i vasti territori della verità, le fonti della potenza. Realtà gloriose devono essere rivelate. Privilegi e doveri, che non immaginano affatto, saranno espressi tramite la Bibbia. Tutti coloro che seguono la via dell'ubbidienza e dell'umiltà, adempiendo il piano divino, conosceranno sempre meglio le sue verità. Gli studenti che fanno della Bibbia il loro punto di riferimento e sostengono i suoi principi potranno aspirare a realizzare gli obiettivi più elevati. Tutte le filosofie umane hanno creato confusione e vergogna ogni volta che Dio non è stato riconosciuto come tutto in tutti. Ma la fede ispirata da Dio comunica forza e nobilita il carattere. Meditando sulla sua bontà, la sua misericordia e il suo amore, la percezione della verità sarà sempre più chiara, santa ed elevata, come anche il desiderio di avere un cuore puro e una mente lucida. L'anima che vive in un'atmosfera pura di pensieri santi è trasformata dalla comunione con Dio nello studio della sua parola. La verità è così ampia, così profonda e di così vasta portata che si finisce per perdere di vista se stessi. Il cuore si addolcisce e si sottomette all'umiltà, alla cortesia e all'amore. Attraverso l'ubbidienza si sviluppano le proprie capacità. Grazie allo studio della Bibbia, gli studenti possono acquisire una mente più nobile, con una visione più elevata e ampia. Se, come Daniele, ascoltano e mettono in pratica la parola di Dio, potranno fare progressi in tutti i campi della conoscenza umana. Il loro spirito non sarà soltanto puro, ma anche forte. Ognuna delle loro facoltà intellettuali sarà rafforzata. Essi potranno educarsi e disciplinarsi per rappresentare un esempio nella loro sfera d'azione di quello che può essere un uomo e di quello che può realizzare quando è in comunione con il Dio della sapienza e della potenza. Preparazione per la vita eterna. La nostra vita terrena è una preparazione per quella eterna. L'educazione non può essere completata su questa terra. Continuerà per tutta l'eternità, progredendo costantemente, senza fine. La saggezza e l'amore divini sono rivelati nel piano della salvezza. Il Salvatore, conducendo i suoi figli alle fonti dell'acqua della vita, offrirà loro profonde conoscenze. Giorno dopo giorno, le meravigliose opere di Dio, le dimostrazioni della sua potenza creatrice e del suo sostegno all'universo si presenteranno in una nuova cornice. La luce che scaturisce dal trono divino svelerà i misteri più profondi e con stupore ci si renderà conto della semplicità di realtà che non si erano mai comprese prima. Oggi vediamo come in uno specchio, in modo confuso, ma allora conosceremo pienamente come anche siamo stati conosciuti.